Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine.
Il rosa per Emi dell'azienda Mattarelli. La Fortana, un vitigno antico vestito di nuovo. Bentrovati a Cantina e Cucina, amici di Radio Emilia Romagna. Ho lasciato il cuore dell'Emilia in direzione della costa adriatica per portarvi a scoprire l'unicità dei prodotti tipici del Delta del Po. La nostra destinazione è Ferrara, una provincia tra terra e mare, riconosciuta patrimonio UNESCO come città del Rinascimento, insieme al Delta del Po, eccezionale paesaggio culturale. Il territorio ferrarese vanta un'incredibile paniere di prodotti DOP e IGP, dal delicato aglio di voghiera alla golosa salama da sugo, dalla saporita anguilla delle valli di Comacchio ai cappellacci di zucca, nati per accontentare il palato sopraffino degli Este. Dopo una romantica incursione a Ferrara, una città che armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento, è una tappa doverosa a Palazzo dei Diamanti, che fino a gennaio ospita una bellissima mostra dedicata allo strabiliante immaginario di Ariosto, mi dirigo verso la provincia per svelarvi le sorprese che il territorio offre in ambito enologico. A Vigarano Mainarda ha sede l'azienda vinicola di Emanuele Mattarelli, energico ed entusiasta interprete della cultura vitivinicola di questa zona. Mi accoglie all'ingresso il padrone di casa in abiti di vendemmia, accompagnato dal suo sornione gatto. L'ambiente intriso di odore di mosto e le pareti dell'enoteca di azienda mostrano la molteplicità dei vini qui prodotti. A lui la parola per presentarvi le peculiarità delle uve e del terroir ferrarese.
Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the cat away. He gave it to a man.
Buongiorno a tutti, ci troviamo a Vigarano Mainarda e ad accoglierci c'è un indaffaratissimo ma gentilissimo Emanuele Mattarelli. Buongiorno.
E buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Ecco, sì, come diceva Laura, è un periodo abbastanza intenso questo, siamo in piena vendemmia. Ultima settimana, questa è la prossima, di lavoro sulle uve, però è ancora bella intensa, ecco, anche perché per noi questa è la settimana decisiva per quanto riguarda la raccolta della Fortana, che è l'uva tipica del nostro territorio.
Prima di addentrarci in tutto ciò che offre questo territorio, una previsione, come è andato quest'anno?
Decisamente una bella vendemmia, il tempo ci ha dato una bella mano, perché comunque le piogge che ci sono state a inizio della stagione, quindi parliamo di marzo, aprile, maggio, giugno, hanno dato la giusta carica d'acqua, la giusta riserva d'acqua, perché poi dopo la maturazione di luglio e agosto è stata veramente interessante. Settembre molto caldo, abbiamo avuto uno dei settembre più caldi degli ultimi anni, per cui tutte le uve molto molto sane e giusto grado di maturazione.
Ottimo. Allora, Emanuele, ci troviamo in questa azienda che voi portate avanti come famiglia da quattro generazioni, quindi partendo da una piccola osteria fino ad arrivare a quello che oggi, diciamo, è una realtà aziendale abbastanza grande. Ce ne vuoi parlare?
Ah, volentieri. Sì, come ricordavi tu, la nostra è una storia un po' particolare, perché il bisnonno, che Umberto, ha cominciato appunto da attività di osteria. Si è appassionato sempre di più al vino e al settore e ha cominciato ad acquisire partite sempre più grandi di prodotto vino. E poi dopo, attraverso l'opera di mio nonno Vittorio e di mio padre Umberto, hanno costituito la prima realtà aziendale, quindi la prima cantina. Abbiamo iniziato a interagire anche con l'azienda agricola per direttamente la gestione delle uve, e oggi siamo in questa realtà che ha circa 3 anni, 4 anni di tempo. È estremamente moderna, dove riusciamo a gestire, credo, al meglio tutto quello che è il prodotto che si ottiene in zona, dando una grande, come dire, garanzia di corretta lavorazione del prodotto anche per il consumatore.
La storia della viticoltura di questo territorio è tra l'altro molto antica, risale ai tempi degli Etruschi e poi ci sono state anche diverse fasi che hanno portato poi ad ottenere questa DOC del tutto particolare. Racconta, visto che tu sei del territorio e hai a che fare con questi vitigni tutti i giorni, raccontaci un po' la particolarità di queste uve.
Beh, sicuramente l'aspetto più caratteristico della viticoltura del territorio è la tipologia del terreno, quindi un terreno a grande prevalenza sabbiosa. Il terreno a grande prevalenza sabbiosa, anche se ci troviamo nelle vicinanze del mare, ci dà la caratteristica di non avere mai ristagno d'acqua in vigna, per cui è più facile che ci siano momenti, tra virgolette, di difficoltà dovuto alla poca acqua, anche se siamo in vicinanza delle valli di Comacchio e del mare, rispetto invece alla presenza di acqua, che non ce n'è quasi mai. Dopo un temporale, 2 ore si va tranquillamente in vigna, non ci sono pozzanghe, non ci sono mai problemi. In più, l'altro elemento caratteristico del nostro territorio, che sicuramente contribuisce a rendere interessante, ecco, quello che è proprio uno degli aspetti e creano il terroir dei nostri vini, è il mare, lo ricordiamo prima. Quindi il mare, la presenza dell'aria carica di salino, di salmastro, una brezza continua che spinge normalmente verso terra, quindi che porta aria carica di sali da mare verso terra, e soprattutto pensando ai bassi vigneti che ci sono vicino alla costa. Tutte le mattine, anche se c'è umidità, sono tutte molto asciutte le uve, quindi questo qua è un grosso vantaggio per la salvaguardia della parte sanitaria delle uve, ecco, delle viti. Ovviamente questi contribuiscono a creare il carattere, quindi la sapidità che è nel terreno e nell'aria è sicuramente l'elemento interessante di grande distinzione dei nostri vini. Anche se rimane la Fortana, l'uva veramente tipica del nostro territorio, per esempio nella versione dei Sauvignon che si producono sul territorio ferrarese, ci sono veramente poche somiglianze con i Sauvignon tipici dell'Alto Adige, perché la nota caratteristica del territorio è veramente accentuata.
Allora, nell'89 nasce la denominazione di origine controllata, poi abbiamo la nascita del consorzio. Da quel momento, in che modo si è riusciti ad ottenere, insomma, vini con una qualità sempre maggiore? In che modo sta lavorando il territorio per appunto caratterizzarsi e magari porsi anche come un competitor nei mercati esteri?
Beh, allora, sicuramente il passo fondamentale, il passo importante è stato il credere nel territorio, in un territorio che in quegli anni non era pensato come territorio che potesse dare, tra virgolette, grandi soddisfazioni da un punto di vista enologico. Noi, altre aziende del territorio, ci abbiamo creduto e abbiamo fatto passi importanti da un punto di vista della modernizzazione delle aziende, che è, credo, l'elemento fondamentale nella crescita dei nostri prodotti e anche nella creazione di prodotti nuovi e più vicini ai gusti dei consumatori utilizzando le uve del territorio. Ovvio che in un territorio in cui in quel momento c'era un'uscita per motivi generazionali, economici, dall'impegno di tante piccole aziende dal settore uva non è stato facile. Per cui dopo qualche anno di assestamento, in realtà i risultati sono venuti importanti e gli investimenti fatti in vigneto, le conoscenze, le nuove tecniche enologiche, le nuove tecniche che permettono determinate lavorazioni sulle uve, trattare le uve in maniera più moderna, senza parlare di tecnologia, senza parlare di chimica, ma semplicemente di controllo dei processi da un punto di vista fisico, soprattutto. Il freddo, i materiali, quindi soprattutto l'acciaio, le presse soffici, tutte le vinificazioni che avvenivano in maniera molto più controllata e selettiva, hanno sicuramente dato grandi risultati. E da lì appunto siamo cresciuti un po' tutti, scambiandoci le esperienze, verificando le corrette modifiche nei nostri processi anche mentali, no? Di concepire un determinato prodotto, che alla fine hanno portato ad avere anche dei prodotti nuovi, assolutamente innovativi, che nei secoli non si erano mai pensati, ecco.
La Fortana è un vitigno che è veramente eclettico, riesce a dare il meglio di sé in diversi modi di vinificazione. Raccontaci com'è fatta quest'uva e in che modo voi come azienda la vinificate.
Benissimo, allora Fortana, quindi ovviamente uva rossa, per noi è l'uva per eccellenza del nostro territorio. Vi sono, quindi brevemente, vi sono due cloni della Fortana. Quella che noi abbiamo sempre considerato nella Reale Ferrarese, la nostra più tipica, è un'uva dall'acino abbastanza grande, dal grappolo abbastanza grande, un grappolo tutto sommato abbastanza importante, con poca presenza fogliare sulla pianta. E di questo esemplare, di questa tipologia, ci sono ancora vigneti con il a piede franco, quindi non in estate, che è un'altra delle caratteristiche del nostro territorio. Su sabbia la filossera non ha creato grossi problemi, o meglio, non li ha creati su sabbia. Quindi da questo punto di vista ci sono ancora delle tracce di vecchi vigneti, di antiche coltivazioni, ancora con i vecchi portinnesi, ancora con i vecchi piedi di vite. Mentre negli ultimo periodo si sono rinnovati degli impianti e creati nuovi vigneti con un secondo clone di Fortana, che noi un po' sul territorio chiamiamo la Fortanina, che è caratterizzata da un acino un po' più piccolino, più presenza fogliare sulla vite, perché essendo in estate ovviamente il portinnesto riesce a sviluppare di più la presenza fogliare sulla pianta, e un po' meno tannica rispetto alla nostra Fortana classica, che invece è caratterizzata da una grandissima, da una elevata tannicità. Ecco. In questa maniera, utilizzando questi due diversi coloni, che hanno anche due epoche di maturazione leggermente diverse, un po' più anticipato, quindi parliamo dell'ultima di fine settembre per il clone della Fortanina, diciamo, mentre sicuramente la Fortana classica va raccolta con qualche giorno di ritardo, quindi successivamente, anche perché, come dicevo prima, buccia molto spessa, non ha grossi problemi di permanenza in vigna, quindi tiene molto bene. Quindi due uve, due tipologie, due cloni per dare la stessa uva, però con vini molto diversi. Ricordavamo prima la Fortana classica, che è la versione frizzante secca, la più tipica sul territorio, abbina la cucina di mare e la cucina di terra, quindi sia le anguille delle valli di Comacchio, sia quella che è la salama da sugo, quindi il cibo tipico per eccellenza dell'interno ferrarese. Alcune versioni tranquille, qualche voglia di sperimentare delle versioni di lungo affinamento, però solo se veniamo da stagioni particolarmente secche, con maturazioni importanti in vigna, in vigneto, leggere surmaturazioni, che allora dopo qualche anno danno vini che cominciano a essere rotondi, mai troppo morbidi, perché la Fortana si porta sempre dietro tannino, sapidità, quindi le sue belle spigolature, però dove c'è anche una carica alcolica che comincia a diventare importante, dopo 3-4 anni da fuori veramente un vino importante. Non sempre si riesce a fare, ovviamente. Poi la versione invece estremamente moderna, in questo momento molto apprezzata, della spumantizzazione rosé della Fortana. Questa è stata, credo, una delle nostre, come dire, scoperte, ecco, quindi di poter raggiungere un risultato importante su una Fortana cambiando totalmente la vinificazione. Anche la Fortana frizzante classica come vinificazione è diversa oggi rispetto a quella di qualche anno fa, quindi con delle macerazioni molto più brevi. Non abbiamo bisogno di estrarre tutti i tannini che la Fortana potrebbe darci, ecco, ovviamente. E sul rosé, una particolarità, viene spumantizzato direttamente da mosto, quindi una sola fermentazione, non c'è il passaggio da mosto a vino e da vino in seconda fermentazione a vino spumante, ma direttamente va in spumantizzazione il mosto. Il mosto è ottenuto con un colore rosa abbastanza tenue, con circa 2 ore di mantenimento delle uve con le sue bucce, ovviamente in pressa soffice, a contatto con le bucce riesce ad estrarre quel poco di colore. Va stabilizzato il colore semplicemente solo col freddo, quindi non viene fatta solfitazione, viene tenuto a mosto per diverse settimane solamente col freddo, in vasche completamente coibentate, con il freddo, dove freddo vuol dire intorno agli 0 gradi, per non far fermentare il mosto. E da lì direttamente inoculo di lieviti selezionati. I lieviti della Fortana sono probabilmente un pochino debolucci, i suoi lieviti autoctoni, per cui per fare questo tipo di lavoro, per ottenere questo tipo di risultato, abbiamo bisogno di utilizzare lieviti selezionati, quindi che lavorino a basse temperature e che soprattutto non si stressino. E i lieviti della Fortana vanno facilmente in stress, quindi a volte si ottengono dei risultati non proprio ottimali. E dopo diversi mesi di permanenza sui lieviti, del vino sui lieviti in vasca, quindi il metodo Charmat, abbiamo il prodotto pronto. Quando parlo di diversi mesi, parliamo dai 6-8 fino ai 12 mesi in alcune lotti di lavorazione che sono stati fatti anche recentemente. Ecco.
Prodotto finito che si chiama Rosa Peremi e che oggi voglio proporre ai nostri ascoltatori. Dici le caratteristiche più importanti che possiamo trovare all'interno di questa bottiglia, che poi andremo a degustare con Maurizio.
Beh, allora, Rosa Peremi innanzitutto grande piacevolezza. Piacevolezza di aromi al naso, molto fruttati, però di frutti rossi delicati, come dicevamo prima, viene ottenuto solamente dalla fermentazione di un mosto, per cui mantiene dei profumi molto delicati, quasi vinosi, addirittura nella bottiglia. Nel bicchiere sembra quasi strano di trovare ancora questi frutti freschi. Colore molto particolare, perché è un colore rosa chiaro, no? Come dicevo prima, l'estrazione è molto delicata, ma rimane molto stabile, quindi facendo questo procedimento utilizzando moltissimo il freddo, il colore è molto stabile. Versatilissimo, per cui si può utilizzare tranquillamente con qualsiasi tipo di entrata, antipasto, aperitivo, abbina benissimo tutti quelli che sono i piatti di pesce della tradizione dell'Adriatico e anche su piatti, quindi a tutto pasto, anche su piatti di pasta, piatti di salumi, ci sta molto bene. Ecco. Poi c'ha questa morbidezza di fondo che non è data solo da un residuo zuccherino, perché il residuo zuccherino non è elevatissimo, ma rimane molto morbido. Avendo tutte le sue fasi di lavorazione a temperature controllate, quindi mantenimento dei mosti molto bassi, lieviti che anche in fermentazione lavorano a temperature intorno ai 13, 14, 15 gradi, quindi è difficile che salgano più alto, si ottengono anche grandi morbidezze. E da questo punto di vista, ovviamente, siamo contenti che il consumatore sia in grado di apprezzarlo. Ecco.
Bene, noi ringraziamo tantissimo Emanuele, lo lasciamo a fare i compiti per proporci anche per il prossimo anno un gran bel Fortana.
E poi dopo, se posso, ecco un'ultima aggiunta, sempre nell'ottica di cercare di dare al consumatore prodotti sempre più genuini e, come si diceva prima, con pochissimo utilizzo, quasi nullo di quella che è la chimica, e nella volontà di valorizzare i nostri prodotti invece con il controllo dei processi fisici, adesso c'è anche un'ulteriore versione del Rosa Peremi, un po' più particolare. È stata ribattezzata Rosa Perchiosa e caratterizzata dal fatto che non viene aggiunto mai di solforosa, quindi di uno stabilizzante, assolutamente consentito, e non viene filtrato, per cui ha un colore un po' più deciso e un po' più emozionante probabilmente, un po' più intenso nelle sue espressioni, sia al naso sia al gusto, per cui non pensiamo mai di essere arrivati ad avere finito con la ricerca e con la voglia di andare avanti. Ecco. Non ultimo, una delle cose che attualmente si diceva sta caratterizzando il territorio, quindi un pochino di voglia di andare avanti, con alcune aziende della zona, alcune aziende agricole della zona, Carusola, Giulio Bellini, Paolini, così, stanno facendo dei passi importanti per la conversione al biologico. Quindi già da quest'anno noi come azienda abbiamo inserito una linea di prodotto biologico proprio per dare un'ulteriore, come dire, possibilità di valorizzazione dei nostri prodotti anche su mercati che sono sempre più vasti fondamentalmente.
Grazie Emanuele.
Grazie a te, grazie a voi, buona giornata.
But you know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away.
Dalla costa alla collina di Dozza per degustare con Maurizio Manzoni questo elegante rosé ottenuto da Fortana, un'uva nobile che ha fatto un lungo viaggio prima di trovare il microclima ideale per piantare le sue radici. Buongiorno Maurizio, anche oggi ti porto uno spumante rosé, ma tornando da territorio ferrarese, questa volta si tratta di un rosé ottenuto da uve Fortana.
Buongiorno a tutti, interessantissimo, uve Fortana, sappiamo una delle poche vigne a piede franco ancora nella nostra nazione, quindi molto molto incuriosito. Tra l'altro abbiamo servito questo spumante e abbiamo immediatamente visto il formarsi di questa spuma veramente molto molto spessa ed evanescente, come ogni vino, in questo caso anzi spumante di qualità, dovrebbe avere. Notiamo immediatamente questo colore rosato cerasuolo con delle bollicine veramente molto molto fini, numerose e persistenti. Lo portiamo al naso, questo sentore di piccoli frutti di bosco, fragolina ad esempio, fragolina di bosco, lampone fino al mirtillo e anche un floreale di violetta e una sfumatura di rosa. Lo assaggiamo. Lo possiamo definire secco, anche se comunque diciamo una punta di residuo zuccherino la sentiamo, infatti lo definirei, dovrebbe essere definito un extra dry, ecco. Lo riassaggiamo. Abbastanza caldo per il genere, però l'alcol c'è, lo percepiamo, ma assolutamente non mi disturba. Morbido, molto morbido, ci scende molto molto bene in gola, è supportato da una buona mineralità ed una buona freschezza. In bocca comunque è persistente, mi permane, sono qui che parlo e lo sento ancora in bocca. Ottima anche la temperatura di servizio, quindi bravissima, siamo intorno ai 6-8 gradi. Come abbinamento questo è il classico vino comunque da tutto pasto, perché oggi con gli spumanti si può veramente mangiare qualunque cosa. Abbinamento da aperitivo assolutamente, ad esempio con la mortadella che ha come caratteristica quella di essere molto profumata, questo è un vino profumato, e l'altra caratteristica è quella di essere grassa, e questo è un vino che ci aiuta comunque a pulire la bocca da questa sensazione di grassezza, quindi da questo punto di vista matrimonio d'amore. Poi se vogliamo andare comunque, rimanere in zona ferrarese, zona comunque di mare diciamo anche, e quindi pesce, quando si parla di pesce non si può non parlare delle fritture, e un vino come questo in abbinamento con la frittura ci sta benissimo. Ritorniamo ai profumi e ritorniamo alla sensazione di grassezza barra untuosità. Inoltre non si può non parlare dell'abbinamento principe di queste zone, Fortana Anguilla. Assolutamente, quello è il vero e grande matrimonio d'amore della zona del Ferrarese.
Bene, un brindisi allora.
Un brindisi.
Della ricchezza dei prodotti di questa terra vi ho accennato in apertura, ma c'è una donna, una grande chef, che a Codigoro, sul delta del Po, riesce a trasformare la solida tradizione gastronomica di questa terra in sorprendenti piatti stellati. Maria Grazia Soncini è con la sua famiglia interprete eccezionale di antichi sapori, che lasciano a bocca aperta. La ricercatezza della qualità delle materie prime ha portato un'osteria con cucina ad essere un punto di riferimento per la gastronomia ferrarese e non solo. Sulla via per le Venezie oggi arrivano gourmet da tutta Italia per deliziarsi con l'anguilla roast in umad o il fritto della mamma Wanda e tante altre delizie di mare, di fiume e di terra. Buongiorno a tutti, sono in compagnia di Maria Grazia Soncini, che insieme al fratello è l'anima, il cuore della capanna di Eraclio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Maria Grazia, la storia della vostra realtà, insomma, gastronomica all'interno del territorio di Ferrara è datata da tempo. Allora, già dal 1922 i tuoi nonni gestivano un punto di ristoro a pochi metri da dove adesso si trova il tuo ristorante. Ci vuoi raccontare questa storia?
Ma diciamo i miei nonni, la nonna Maria e il nonno Luigi, vengono dalla tabaccheria gestita a Ducaletto dei loro genitori. Ducaletto è il ponte più basso d'Italia, sono 6 metri sotto il livello del mare. Quando mio nonno si è sposato, allora si è trasferito in questa lì alla capanna, che è dista un paio di chilometri da quella, dall'ex tabaccheria, e lì ha, camera dopo camera, figlio dopo figlio, alla fine sono stati 7, ha costruito quella che era la capanna, detta appunto capanna perché rimaneva una situazione comunque bassa, e una capanna appunto.
Poi negli anni 60 invece i tuoi genitori iniziano ad avere un'idea un po' più strutturata di ristorazione.
Diciamo che negli anni 60 si è modificata tutta la zona, cioè tutta la situazione della popolazione della zona, mentre prima lavoravano tutto il terreno, la gente. Negli anni 60 c'è stata una grande migrazione. Noi come negozio di alimentari della zona fornivamo quella che erano insomma le derrate, ed era la base dell'economia di questa azienda dei miei nonni. Si è modificata perché la gente è andata via, e nel frattempo si è creata una nuova economia, cioè hanno elettrificato tutte le case dell'ente Delta, quindi gli operai venivano a mezzogiorno a mangiare un piatto di pasta. Poi appunto erano gli anni 60, la gente ha cominciato ad avere le automobili, le prime automobili con cui spostarsi, e la domenica pomeriggio venivano a fare la merenda alla trattoria, dove noi allevavamo i maiali, quindi avevamo i salami, mio papà prendeva i prosciutti dall'Anghirano, andava di frodo nel canale a pescare le anguille e i pesce gatti, e quindi si cucinava quello che c'era in quel momento.
Quali profumi ricordi di più nella tua infanzia? Quando si entra in una cucina di solito c'è un odore caratteristico più di un altro, qual è il tuo?
Ma il mio odore del cuore è l'odore del brodo della domenica mattina, quello quando ti alzavi che sentivi questo odore del brodo, anche perché allora non è che, io ho 60 anni, sono del 56, quindi allora non è che si mangiasse in maniera molto ricca, era una... diciamo i cibi portati in tavola erano spartani, tranne la domenica, in cui si facevano ovviamente le taglioline in brodo con i fegatini e i durelli della gallina, e poi c'era questo odore del brodo in seconda o in terza, cioè con solo pollo oppure manzo oppure anche il piccione, che pervadeva proprio la casa, quello è l'odore di casa, insomma il primo profumo di cui ho proprio memoria.
E poi quando è che sei passata dal mangiare il brodo a farlo tu?
Quello è stato qualche anno più avanti, quando ci hanno un po' più responsabilizzato, perché chi è figlio di ristoratore lavora sempre. Prima pela le patate, sgrana i fagioli, sgrana i piselli, fa tutti quei piccoli lavoretti che fanno i bambini. E poi via via cresci e ti vengono date delle responsabilità in più, e quindi cominci ad andare in sala. Ecco, il momento in cui comincio a lavorare nel ristorante effettivamente è stato quando sono andata un po' in sala, però la sala non era solo l'unico, cioè non è che facevi solo il lavoro di sala, facevi il mattino il lavoro di preparazione, e quindi devo dirlo che ricordo mi guardo indietro con tenerezza di quando facevamo i grandi piattoni, che allora consumavano con vari ingredienti da servire in tavola, quindi le seppioline ripiene di insalata russa, una grande cucina creativa degli anni 70, e si preparava il pesce, le canocchie, si guardava quello che faceva mia madre, e poi lì all'imprinting e vai avanti.
Tu non hai, mi dicevi prima che non hai fatto degli stage presso grandi ristoranti, e davanti al tuo locale c'è ancora fissa la scritta Osteria con Cucina, però tu hai tantissimi meriti, nel senso che in tutti la tradizione è forse l'ingrediente principale della tua cucina, però c'è anche del tuo, c'è sicuramente una creatività e una maestranza che ti ha portato comunque ad ottenere uno dei riconoscimenti più ambiti, che è appunto la Stella Michelin.
Beh, diciamo grazie, la danno al cuoco, ma nel nostro caso la danno a tutta la famiglia. Ecco, io appaio come nome, ma è data alla famiglia. Come posso dire? No, stage non ne ho fatti, abbiamo avuto un grande aiuto cioè il mio maestro del cuore, proprio fratello, Igles Corelli, perché negli anni, diciamo, 90, negli anni 90 ci portava in giro a quelli che erano gli eventi che faceva insieme a Vilsani, a Valentino Mercattili, in giro per l'Italia, e quindi questi eventi avevi la possibilità di vedere come lavoravano gli altri cuochi, e quindi ti facevi una tua cultura. Hanno fatto eventi in Castello a Ferrara, a Tavola col Principe, durato 100 giorni, in cui sono venuti a lavorare tutti i cuochi più importanti d'Europa, e quindi mio fratello e io andavamo lì tutti i mercoledì e giovedì a vedere, avere l'opportunità di lavorare vicino ad altri, girando, guardando. Erano gli anni in cui c'erano le prime riviste, che poi sono diventate più numerose le riviste di cucina, quindi guardi, leggi un po', leggi i classici, ti incuriosisci, ti informi e via via, guardi per televisione, ascolti molto il cliente ti dà le dritte su quello che è la sua, i suoi desideri, su quello che vede in giro, quindi gira un po' per te, tutto un assieme. Però stage di tempo in ristoranti non ne ho mai fatti.
Però appunto diciamo che sicuramente hai avuto come prima maestra tua mamma, che è ancora operativa tanto nel tuo ristorante, quindi diciamo che la tua formazione ha delle basi ben solide. Perché pensi che comunque hai ricevuto un riconoscimento così ambito? Che cosa è che fa differenza tra ad esempio quello che un cliente può trovare in un'osteria della zona e quello che può trovare dentro la capanna di Eraclio?
È una domanda che ci siamo fatti anche noi quando ci hanno dato la stella, poi ce l'hanno tolta e poi ce l'hanno ridata. Spero che rimanga, adesso ogni volta si è sempre un po' in ansia. Non so esattamente cosa sia, perché noi abbiamo sempre fatto le cose che ci piacciono, le cose che avremmo voluto mangiare, che vorremmo mangiare in giro, le cose che vorremmo trovare dagli altri. Quindi si è sempre fatta, non dico una ricerca sulle materie prime, per portarla al ristorante, ma una ricerca su quello che riteniamo sia la migliore cosa alla quale possiamo accedere in quello che è il prodotto della nostra zona. Quindi mio nonno era un pescatore, mio papà è sempre stato appassionato cacciatore e pescatore, ha sempre frequentato il mercato del pesce di Goro, che fino ai primi gli anni, diciamo, fino a che non c'è stato l'avvento della grande coltivazione delle vongole, aveva una grossa flotta. Ecco, noi conosciamo un po' il pesce della zona, conosciamo la stagionalità, conosciamo anche quelle che sono le condizioni meteorologiche che possono determinare un tipo di pescato, un altro tipo di pescato, e quindi, come posso dire, naturalmente cerchiamo di avere le cose migliori, quelle che noi mangeremmo, proprio selezionandole, in modo da far conoscere anche i nostri clienti, da far conoscere a persone che non hanno accesso a questo tipo di prodotto.
Nel tuo menù c'è un po' di tutto, dalla terra al mare, al fiume. Cos'è che ti dà proprio soddisfazione cucinare personalmente?
A me piace cucinare, mi piace proprio il rapporto col fuoco, il fuoco diretto, la padella, eccetera. Mi piacciono le cotture semplici, lineari, immediate, dove posso sentire il sapore in primis di un ingrediente, di una materia prima, e quindi non mi piacciono le cotture lunghe. Però non mi piace fare le cotture lunghe, quelle le fa ancora mia mamma della selvaggina, però io le preparo le basi. Però la mia idea, proprio il mio piacere più grande, è proprio tipo la padella di ferro, ecco, cioè mettere un prodotto nella padella di ferro, cottura violenta, grande, grande sapore.
E grandi profumi che si sprigionano.
Certo.
E oggi noi siamo stati in visita all'azienda Mattarelli, da Emanuele, e abbiamo in particolare assaggiato un vino che si chiama Rosa Peremi, che tu conosci bene perché è anche presente nella carta del tuo ristorante. Adesso ti vogliamo chiedere di proporci in abbinamento uno dei tuoi piatti, uno dei tuoi famosi piatti, che regge bene con questa bella versione di Fortana spumantizzato.
Sì, sì, noi infatti ce l'abbiamo in carta, e ci fa anche piacere che ci sia questo sviluppo tipo quello, insomma, che sta facendo, questa ricerca che sta facendo Emanuele. L'abbinamento che propongo io è un abbinamento classico, quello che mangerei e berrei io se fossi seduta a tavola, cioè quindi questo vino abbinato all'anguilla alla griglia. Non tutte le anguille sono uguali, bisogna scegliere l'anguilla. Ecco qua, diciamo, c'è un po' di campanilismo tra noi che siamo originari di Goro e Comacchio, rispettando i comacchiesi. Però per me l'anguilla delle valli di Gorino, quella pescata alla foce del delta del Po, dove l'acqua salata si mescola con quella dolce, dove c'è questa bella corrente, l'acqua limpida, e l'anguilla cotta alla griglia diventa così, non di sapore forte ma molto, molto piacevole, dolce, cotta alla griglia con la sua crosticina e innaffiata poi con questo vino, ecco, diciamo, quello che mangerei io a tavola.
E lo mangeremo anche noi allora. Grazie Mary, grazie.
Grazie a tutti, buona giornata.
Rimaniamo a Codigoro perché protagonista della seconda puntata dedicata alla provincia di Ferrara sarà un vino prodotto dall'azienda Corte Madonnina, che proprio qui ha sede. A stimolare le nostre papille gustative ci sarà Pierluigi Di Diego, chef di cucina e socio fondatore del Don Giovanni. Un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine Cucine.